Torniamo un momento su questo schema che ha suscitato qualche perplessità. Mi sono sempre fatto delle domande mentre cercavo di raggiungere il caffè, che mi suggeriscono l'opportunità di spiegare un po' meglio. Primo, rapporto tra l'ordinamento giuridico e le sue premesse. Ho detto, l'ordinamento giuridico nasce sempre da atti non giuridici. Pensate alla rivoluzione francese, oppure alla rivoluzione russa, oppure alla caduta del fascismo. La caduta del fascismo è tecnicamente un colpo di Stato, nel senso che le dimissioni di Mussolini non sono seguite a un procedimento previsto dalle norme giuridiche di quel tempo. E da quella frattura giuridica è nato un problema di transito verso la nuova forma, il nuovo ordinamento giuridico. Infatti si parla di un diritto della fase di transizione, che troverete nel manuale di riferimento, io non sto qui a farvi la storia del periodo. Ma è normale che l'ordinamento giuridico nasca da sommovimenti che sono sommovimenti non giuridici. Lo vedremo un po' più in là, parlando della Costituzione. Tutte le Costituzioni della nostra epoca nascono da fatti rivoluzionari, tra virgolette. L'ultimo è stata la caduta del Muro di Berlino. La caduta del Muro di Berlino ha comportato la rottura di ordinamenti giuridici e un'imposizione di fatto di un nuovo ordinamento giuridico. Prima c'è stata la Guerra Mondiale. La guerra mondiale in tutta una serie di paesi ha portato la rottura delle dittature e la sostituzione con forme di Stato completamente diverse. Spagna, Portogallo e Grecia, tra gli anni 70 più o meno, hanno avuto una caduta delle loro dittature e l'imposizione di un nuovo sistema giuridico. E questo sistema giuridico si è imposto di fatto, non legalmente, poi ha creato la sua legittimità. Ma di questo parleremo quando parleremo un po' più in là, spero la prossima settimana, di come si instaurano le costituzioni, il rapporto tra quello che si chiama il processo costituente e il potere costituito, cioè la Costituzione. Seconda domanda, più complessa. Che rapporto c'è tra le fonti e le norme? Questo è un problema che speravo di poter dilazionare un po', ma invece la domanda mi impone di affrontarlo adesso. Lo affronto una prima volta, poi ve ne riparlerò non meno di 50 volte, perché sono non solo convenzioni terminologiche, ma dietro le convenzioni terminologiche ci sono dei concetti che devono essere molto ben lucidati. I giuristi parlano di cose diverse, e cioè l'atto normativo, che può essere anche però un fatto normativo, ma adesso parliamo degli atti normativi, delle disposizioni e delle norme. Sono tre concetti da tenere rigorosamente separati. L'atto normativo è un involucro, è un documento tipico, come vedremo. E l'atto normativo si chiama legge, si chiama Costituzione, si chiama decreto legge, si chiama decreto legislativo, si chiama regolamento governativo, si chiama legge regionale, si chiama regolamento comunale e così via. Sono tutti nomi tipici. E sono nomi tipici proprio perché le norme di riconoscimento li tipicizzano, li nominano. Non è che un bel giorno il Parlamento si sveglia la mattina e dice adesso faccio una risoluzione legislativa, non lo può fare. Perché se vuole creare norme giuridiche, lo può fare soltanto passando attraverso l'atto tipico, la legge. E se il governo vuole fare la riforma di qualcosa che gli importa, e non esaminiamo perché gli importa, lo può fare soltanto passando attraverso le forze tipiche. Lo può fare presentando un disegno al Parlamento per fare una legge, lo può fare emanando un decreto legge, lo può fare con un decreto legislativo se il Parlamento con legge lo autorizzasse. Queste sono le forme tipiche, altre non sono date. Tipicità delle fonti del diritto. Questo è un principio che esamineremo a fondo. Tipicità, tipicità delle fonti del diritto. Lo stesso avviene in tutti gli ordinamenti. La Comunità Europea ha le sue forme tipiche, anche queste esamineremo un po' più avanti. Il regolamento comunitario, la direttiva comunitaria, la decisione, che già forse non è atto normativo ma può esserlo, e basta. Non ci sono altre fonti del diritto, quelle sono le fonti nominate. Perché ci sono norme di riconoscimento dell'ordinamento comunitario, il trattato istitutivo, che le nomina. E dice quali sono gli effetti di ognuna di queste fonti. Tutta questa prima parte del corso sulle fonti è tesa a spiegarvi quali sono le fonti e soprattutto come si coordinano queste fonti. Che rapporto c'è tra la legge del Parlamento e la direttiva comunitaria? Questo bisogna capirlo, fa parte della teoria delle fonti. E sono cose più o meno complesse. L'atto normativo contiene delle disposizioni. Le disposizioni sono segni linguistici, sono testi linguistici, sono enunciati, sono frasi, sono cose. Il legislatore scrive. Scrive se Tizio affida il suo cane a Caio, Caio risponde della cacca che il cane fa per la strada. Okay? Non so se è scritto così, penso di no. Ma questa è una disposizione. È un testo normativo. È un atto linguistico perché è materiale, è segno. È un segno. Mi devo fare, le lavagne sono sempre troppo piccole. Mettiamolo qui. Tra disposizione e norma c'è la differenza che c'è tra segno e significato. Se io disegno una nota musicale, quello è un segno, ma che ha un significato per l'interprete. Se il legislatore invece di mettere un enunciato normativo mette un cartello stradale, quello di cui nessuno sa il significato, divieto di sosta, questo è una disposizione, questo è un segno, questa è una cosa, da cui bisogna ricavare la regola, la norma è la regola, ma la norma è il significato che si attribuisce. E guardate che la differenza pare strana, ma la differenza è fondamentale, perché attraverso questa differenza passa la divisione dei poteri. Questo, porre i segni, è compito del legislatore. Il legislatore è un politico, il legislatore è votato, il legislatore è eletto. E non è eletto perché è un tecnico del diritto, ovviamente no. È eletto perché ha la volontà politica da esprimere. Il mondo del legislatore è il mondo della politica. È il mondo della volontà. Quando voi andate a votare, votate una certa candidata, una certa maggioranza, un certo leader, perché sentite il suo programma politico, cioè quello che lui vuole fare. E questo che lui vuole fare, prima o poi, lo esprimerà tramite atti e tramite disposizioni, scrivendo sulla carta, sulla gazzetta ufficiale, dei testi normativi, dei enunciati normativi. Una volta che il legislatore ha posto la disposizione, ha emanato l'atto che contiene le disposizioni, il suo compito è finito. quello che le disposizioni significano è tratto tramite un processo di interpretazione. Che non è volontà politica, ma è tecnica giuridica. È il compito dei giuristi stabilire che cosa significa giuridicamente quella strana cosa che ha scritto il legislatore. Il legislatore trova una formula di compromesso per cui dice che una certa cosa è abracadabra e lo scrive sulla legge. Nessuno glielo può vietare. È frutto di equilibrio politico, delle mediazioni, eccetera. Quell'abracadabra diventa per l'interprete una disposizione che va interpretata e da cui vanno tratte delle norme, delle regole da applicare nei giudizi. E questo lo fa il giudice. Vedete, la separazione dei poteri e anche la tensione dei poteri, che il legislatore e il giudice non vadano d'accordo, fa parte della nostra cultura dello Stato di diritto. Nello Stato di diritto c'è la pretesa di sottoporre la politica a regole. Chi vuole portare avanti il suo programma politico si scontra con delle regole che sono diverse, su cui lui non può mettere le mani, applicate dai giudici. Generalmente nei paesi civili questo rapporto è un rapporto di rispetto, non mai di amore, ma di rispetto. In un paese moralmente distrutto come l'Italia questo è fatto di contumelie, insulti, ricatti e così via. Ma la tensione è una tensione strutturante dal nostro tipo di Stato, come vedremo. E passa proprio per la contrapposizione tra il lavoro del legislatore, che è scrivere, porre segnali stradali, e il compito dell'interprete, che è ricavarne significati giuridici, regole. Ok? Non preoccupatevi se la cosa vi pare un po' ardita e confusa, ne parleremo, vi dico, non meno di 50 volte, perché è uno degli assi portanti del nostro sistema costituzionale. Questo. Allora, se torniamo al nostro cerchio di prima, abbiamo un ordinamento giuridico che contiene alcune disposizioni di cui vi leggo quelle delle preleggi che ho scoperto avere con me. Approvazione del testo del Codice Civile, è un regio decreto del 42, il Codice Civile del 41, ma è stato emanato nel 42. E inizia con la prima disposizione, articolo 1, sono fonti del diritto le leggi, i regolamenti, le norme corporative, gli usi. Questa è la disposizione. Quando l'interprete si affaccia a questa disposizione, la riconosce come una norma di riconoscimento. E il passaggio da disposizione a norma qui è evidente, perché oggi l'interprete dice che, primo, questo elenco, essendo stato fatto prima della Costituzione, non è esaustivo, perché la Costituzione introduce altre fonti. Secondo, che alcune fonti di questo elenco non esistono più. Le norme corporative, viva Dio, non esistono più perché le corporazioni fasciste sono state eliminate. Ne ricava di conseguenza un significato normativo che è diverso da quello che si legge nella disposizione. E l'arte di trarre norme tramite l'interpretazione dalle disposizioni è quello che voi imparerete in questi 3 più 2, più numerosi altri anni. Come? Sì, dentro o fuori università, insomma, non mettiamo limite alla provvidenza. Capite? Questa è la norma di riconoscimento. Questa norma di riconoscimento fa riferimento a atti, leggi, regolamenti e a fatti, gli usi, che io ho chiamato consuetudine e il Codice Civile chiama usi. Vedete, fa riferimento a atti e dice questi sono gli atti e i fatti fonte del diritto, cioè sono gli atti che l'ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche, altre norme giuridiche. Ok? Cioè altre componenti di questo sistema di norme che si chiama ordinamento giuridico. Dovrei affrontare il problema di che cosa sia la norma giuridica, forse, anche se questo è precipuo compito del filosofo del diritto. Perché? Come c'è scritto nella vostra introduzione, leggetela perché è anche abbastanza divertente, vi ci troverete in quell'introduzione, oltre che lì ci troverete, e una delle cose che si dice in quell'introduzione è esattamente questa, che cosa sia la norma giuridica è un problema che i giuristi di solito non affrontano. Voi dite, è possibile? È possibile, perché un medico quante volte nella sua vita si pone il problema di che cosa sia la vita o la salute? C'è da fare con le malattie e con le mani in pasta, tira fuori i reni, mette dentro silicone, cava denti, stura le orecchie e così via. Non è che mentre stura le orecchie dice ma questa è vita o non è vita? E c'è rume, che cos'è? Quello un dente non è che sia vita, no? Non si pone questo problema. È giurista. È lo stesso, il giurista nella via di mezzo tra il medico e il taxista, nel senso che c'è il taxi pronto e conta quanti soldi sta incassando. E non c'è tempo di sospendere il lavoro dicendo scusi signor cliente, fammi il taxi, adesso pensiamo che cos'è la norma giuridica. Non esiste. È il suo normale compito. Più spesso si pone il problema se una cosa sia fonte oppure no, ma mica ogni giorno. Le fonti si sa quali sono. Ci sono alcuni casi nella vita, ci sono avvocati che non si sono mai posti il problema se hanno di fronte una fonte oppure no. Altri sì, dipende da dove lavorano, i casi che gli si prospettano, dal loro livello di ignoranza, generalmente piuttosto elevata. Beh, quello è che può crearne il problema a un certo punto, ma questa è fonte. Quasi mai si pone il problema di che cosa sia la norma giuridica, però è un problema interessante. È un problema interessante, è un problema così interessante che su questo si crea una parte della filosofia del diritto. Salutare la gente per strada è norma giuridica. È ovvio che non è una norma giuridica. Ma siete proprio sicuri che non abbia degli effetti? La nostra società è una città abbastanza maleducata. Però una volta non sarebbe stato così, se voi leggete il romanzo dell'Ottocento, non so, Balzac o i grandi romanzi, vedrete che essere dentro della società o fuori dalla società significava aver credito in banca o non aver credito in banca, che non è una cosa da poco. E essere dentro la società o fuori dalla società stava sulla linea di separazione tra accettare una serie di comportamenti sociali, tra cui era salutare, mandare il biglietto di ringraziamento, stare a tavola, cavarsi il cappello, aprire la porta e così via. Oggi la gente se ne frega abbastanza. Le regole sono forse più dettate dalla pubblicità che dalle galateo. Ma sono corpi di regole anche quelle. Dal punto di vista della struttura, una regola che dica quando passi per la porta devi prima cedere il passo alla signora e poi cedere il passo a chi è più anziano di te, è una regola di educazione che qualcuno di noi ha imparato con latte materno, qualcuno non imparerà mai, ma che potrebbe essere presa e messa nel regolamento del dipartimento. Regolamento del dipartimento. Chiunque passa per la forza deve far passare prima il professore ordinario. Sarebbe una regola un po' stupida, ma forse qualche università ce l'ha. Poi non la applicano. Ma è sempre una norma giuridica, abbiamo sempre a disposizione. Il regolamento di condominio è fonte di diritto. Ci sono un sacco di regole su come si macchiano i fiori, si protegge la macchina, si fa fare la pipì del cane, no? E non sono regole scritte in maniera diversa da quelle che trovate nelle leggi. Ci sono le leggi che sono molto simili al regolamento di condominio. Però il regolamento di condominio non è fonte del diritto. Appartiene alle relazioni contrattuali tra privati. C'è differenza? C'è differenza. C'è una differenza storica che vi prego di incominciare a capire e mettere bene in luce, perché è una delle cose che oggi stanno creccando, forse non è creccare, cioè stanno crepandosi. Noi apparteniamo a una cultura limitata a circa 1 miliardo di umani, che sono quelli che derivano da tradizione europea, occidentale. e noi siamo convinti che la nostra esperienza sia l'esperienza di tutti gli altri, infatti chi non è d'accordo con noi generalmente lo bombardiamo umanitariamente. Perché? Perché noi siamo convinti che la nostra esperienza sia l'esperienza, e la nostra esperienza è che il diritto è Stato, il nostro diritto è quello posto dallo Stato. L'ordinamento giuridico, io finora non ho parlato in termini del tutto neutri, non ho detto se è l'ordinamento giuridico condominiale o quello statale, perché questo ragionamento va bene anche per il condominio, tra l'altro. Leggete il vostro regolamento condominiale e vi troverete anche le norme di riconoscimento. Il fatto è che da noi, diciamo dalla nascita dello Stato moderno in poi, c'è una data più o meno indicativa, che è il 1648, Pace di Vestfalia, la Pace di Vestfalia è considerata il manifesto di quello che è lo Stato moderno, la sua sovranità, concetti che poi vedremo, ma anche dell'inizio di un fenomeno di concentrazione dell'ordinamento giuridico nello Stato. Pensate alle materie che studiate qua, sono tutte materie di diritto statuale, salvo il diritto romano, è il diritto canonico, è il diritto dell'Unione Europea in piccola parte, è il diritto internazionale in piccola parte, poi vediamo cosa vuol dire, tutto il resto è il diritto dello Stato, è lo Stato che pone il diritto privato, il diritto costituzionale, il diritto commerciale, la procedura civile, la procedura penale, il diritto penale, sono tutte leggi dello Stato. Quelle che non sono leggi dello Stato sono leggi di diritto internazionale fatte dagli Stati, diritto dell'Unione Europea fatto dagli Stati. Vedete come la nostra esperienza giuridica tende a sovrapporre tutto ciò che è diritto al diritto prodotto dello Stato. Ma questa è una nostra cultura. Validissima, e non sto contestando, non vorrei che mi si applicasse la Sharia o il Talmud, parliamo di Dio. Proprio non lo vorrei, mi va benissimo così, però ci deve essere chiaro che questa è una cultura che ha certe coordinate storiche e geografiche precise. Storiche, perché è stato un processo questo, un processo che è passato attraverso la distruzione di tutto ciò che erano le formazioni intermedie, tutte le norme delle varie corporazioni. Vi ricordate la corporazione dei speziali a cui era scritto Dante? Dante non faceva lo speziale, ma era scritto una corporazione perché iscrivendosi a quel club aveva un ordinamento giuridico suo che lo proteggeva. Quello è stato fatto fuori dallo Stato. Lo Stato ha preteso di avere il monopolio, ma il monopolio di che cosa? Il monopolio della forza. Il fenomeno tipicamente occidentale è stato di un'organizzazione che si chiama Stato, di un'organizzazione politica che si chiama Stato, che ha debellato tutti i concorrenti, ogni tanto dicono che hanno debellato perfino la mafia, che è un controstato indubbiamente, tutti i concorrenti possibili nell'uso della forza, dalla Chiesa Cattolica ai gruppi di pressione, ai partiti politici, alla stessa famiglia. Pensate come la famiglia sia stata sottratta progressivamente qualsiasi uso legittimo della violenza. Il potere è diventato tutto potere pubblico, potere dello Stato, legittimato da tutta una teoria dello Stato democratico e rappresentativo del genere. E oggi nessuno può alzare le mani sull'altro, neanche su suo figlio, senza il rischio di essere condannato da un organo dello Stato. Stato che però può privarsi della libertà personale, massimo dei beni, no? In certi posti può privare anche della vita, che non è una cosa da poco. In America c'è la pena di morte in molti stati, ma è un privilegio, un potere tutto riservato all'autorità pubblica. Allora, noi stiamo parlando in genere di che cosa sia un ordinamento giuridico, ma facendo sempre riferimento a un'esperienza statuale, un'esperienza statuale che oggi vacilla. La globalizzazione è uno dei temi che si sta infiltrando nella teoria del diritto perché sta trasformando dall'interno la teoria del diritto. È sempre meno Stato, è sempre più qualcos'altro che non riusciamo a capire. L'Unione Europea non è ancora Stato di sicuro, non sarà mai Stato, nel senso che noi conosciamo, ma non è più quella strana organizzazione internazionale che era all'inizio, è qualcosa di diverso. Il WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, la Mecca, come dire, della globalizzazione, certo non è stato, ma incomincia ad avere un monopolio di qualcosa e incomincia ad essere un'organizzazione che si impone agli Stati. E la nostra esperienza giuridica, tutta centrata sullo Stato, sta ormai, dicono, tramontando. Tramonto lunghissimo, settembrino, ma i segni di un tramonto ci sono. C'è una trasformazione di questo che per noi è stata una forma mentale che è durata 400 anni, ma che non è eterna e non è assoluta. È quella che noi utilizziamo perché è ancora quella che ci spiega la stragrande parte dei nostri fenomeni. La stragrande parte. 20 anni fa avrebbero detto tutti i nostri fenomeni. Oggi non sono più tutti i nostri fenomeni. Sono ancora la maggior parte dei nostri fenomeni. Bene. 18 minuti per spiegare il terzo componente, la terza componente di questa definizione. Atti o fatti? Abilitati dalle norme di riconoscimento dell'ordinamento giuridico a produrre effetti giuridici. Ecco, produrre effetti giuridici è una cosa che è ancora una volta ricorsiva, come vedete, perché gli effetti giuridici sono qualificati giuridici dell'ordinamento. Se io mi soffio il naso, questo non è un fatto giuridicamente rilevante, ma invece ci sono fatti giuridicamente rilevanti. Il pugno nel naso del vicino. Se io caccio le dita nell'occhio del vicino, quello è un fatto giuridicamente rilevante. Guardate che la cosa interessante è che se io il pugno sul naso lo do a uno qualsiasi di voi, a parte che mi potrebbe fuggire, ma quello sarebbe un comportamento giuridicamente rilevante, un fatto giuridico per il nostro ordinamento. Ma se io mi metto un bel paio di cartoncini di serpente ridicoli con cinturone qua e faccio la faccia cattiva e metto due guantoni e sul ring caccio un pugno sul naso di quell'altro e glielo disfo, il pubblico insorge entusiasta applaudendo e divento campione del mondo. Il fatto è identico, si chiama cazzotto nel naso di quello che mi fa di fronte. In un caso pago i danni e vado in carcere, nell'altro mi danno la corona e mi mettono sui giornali. Perché sono due ordinamenti giuridici separati. E la tensione tra questi ordinamenti giuridici la vediamo in estate con questa pantomima dei ricorsi contro i risultati del campionato di calcio. I due ordinamenti stanno impazzendo. La Comunità Europea ha detto che il diritto sportivo non esiste, che i giocatori di calcio sono dei professionisti. L'ha detto anche delle prostitute, anche in questo caso mi pare che siamo, come dire, abbastanza vicini. Cioè ha sconfessato quello che era un mito che fino a 10 anni, 15 anni, 20 anni fa era tranquillamente professato, cioè che l'ordinamento sportivo è un ordinamento separato dello Stato e negli ordinamenti delle federazioni sportive c'è una norma che dice chi ricorre al giudice civile è escluso da questo ordinamento. Principio di esclusività che vedremo essere il pilastro degli ordinamenti sovrani. Allora, ci sono alcuni atti o fatti che il nostro ordinamento abilita a produrre non tanto effetti giuridici, questo tutto sommato è abbastanza sbagliato, ma norme giuridiche. Dire che un atto può produrre effetti giuridici si riferisce a tutti gli atti, compreso il pugno in faccia. Dire che un atto può produrre norme giuridiche significa ritagliare nella categoria generale degli atti giuridici la categoria particolare degli atti normativi. Atti normativi, cioè gli atti che producono non generici effetti giuridici, ma norme giuridiche. Dove la norma giuridica significa essenzialmente qualificazione generale astratta di un comportamento, questa è la definizione che sentirete ripetere per numerosi anni. La norma giuridica è una regola che qualifica un certo comportamento, detta fattispecie giuridica. Fattispecie giuridica è la descrizione astratta di un comportamento. Se aprite il codice penale o il codice civile ci trovate un sacco. Chiunque cagioni ad altro un danno è responsabile, è deve, lo risarcisce. Allora, c'è una fattispecie giuridica, causare un danno economico, fisico, morale, questo vediamo, da cui se ne ricava una conseguenza giuridica, l'obbligo di risarcire il danno. Okay? Chiunque col suo comportamento cagioni la morte di un altro individuo è perseguibile, è condannabile da una pena detentiva da X a X anni. Fattispecie generale, omicidio, poi si può qualificare con subfattispecie, doloso, preso intenzionale, colposo, eccetera, conseguenza giuridica, la sanzione. La sanzione che in questo caso è una sanzione detentiva, cioè il massimo della dimostrazione che lo Stato può imporre. Capite? Allora la norma giuridica, questa norma giuridica, questo particolare effetto giuridico che è qualificare le fattispecie e renderle obbligatorie e sanzionarle, è una prerogativa che hanno soltanto alcuni atti, gli atti normativi, appositamente riconosciuti dall'ordinamento. Siamo sempre là, stiamo solo mettendo sempre più a fuoco i concetti. Vi è chiaro?